from
programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Un saluto agli ascoltatori di Radio X, Vito Biolchini in studio per questa nuova puntata di Extra Live, l'appuntamento del mercoledì sera / giovedì mattina se ci ascoltate in replica. Anche oggi parleremo di associazionismo, a suo modo anche cultura. Introduco così subito il primo ospite di oggi, che è la professoressa Maria Antonietta Mongiu, ben trovata.
Buonasera.
Lunedì 27 alla MEM di Cagliari, Sardegna, terra della conoscenza e della comunità educante. È una giornata di studi dedicati proprio al tema appunto dell'istruzione, se vogliamo, come dire, tradurre in un altro modo, però dell'istruzione in una dimensione diversa, quella della comunità educante. Organizza l'iniziativa la rivista online Sardegna Soprattutto, l'associazione LAMAS all'interno del progetto Siscola de su Trabalho. Siamo anche in campagna elettorale, questo è uno dei temi che sta dominando questo primo scorcio di campagna elettorale. Da quale punto di vista cercherete di parlare di conoscenze, di comunità educante?
Beh, evidentemente, intanto grazie di avermi invitato a parlare di un'iniziativa abbastanza complessa. L'istruzione è ridiventata il focus più importante non soltanto della discussione politica in Sardegna ma anche in Italia. Anzi, noi abbiamo c'è quasi un abuso nominalistico intorno all'istruzione. Il nostro punto di vista è questo. Sia nella discussione nazionale che in quella locale si sta parlando e anche straparlando di piani straordinari. Noi, insomma, partiamo da un punto di vista: noi vorremmo che la scuola sarda e tutta la filiera formativa, dalla materna fino ai master, rientrasse finalmente in protocolli di normalità. Ci abbiamo già provato, abbiamo degli esempi in cui la Sardegna è stata la prima, ad esempio in Italia, ad adottare i protocolli OCSE-PISA per recuperare il forte deficit nella non solo educativo ma anche di competenza nella lettura del testo, nel ragionamento logico-matematico, nella risoluzione dei problemi. Quindi la giunta che attualmente sta governando la regione ha interrotto quei protocolli. Faccio un esempio: se noi ci dobbiamo operare, sarebbe paradossale e luogo di denuncia se un chirurgo non adottasse i protocolli condivisi da tutti. Allora, nella formazione non si capisce perché questi protocolli normali non vengano adottati, e siccome abbiamo visto che sono efficaci, e noi tematizzeremo la mattina tutto il tema dell'istruzione, della formazione, compresa quella professionale, e la sera della formazione universitaria.
Quali sono i punti di debolezza del nostro sistema educativo? Lei è stata anche assessore regionale per diverso tempo, quindi ha avuto modo proprio di vedere perfettamente qual era la condizione. Dove inizia il dramma dell'istruzione in Sardegna?
Inizia pressoché da subito, tant'è vero che gli interventi che facemmo con i protocolli internazionali, che diedero quei risultati che, insomma, sono all'attenzione di tutti, e noi i protocolli li abbiamo attuati già dalla scuola materna. Un bambino non può partire con un handicap già all'asilo nido e poi alla scuola materna. Quell'handicap educativo, cognitivo, andrà di competenza, andrà sempre più accrescendosi, al punto che poi, arrivate ai 15 anni, quando OCSE-PISA fa i rilevamenti di competenza, attenzione, non di conoscenza, Allora vediamo i disastri, siamo
ritornati
ad
essere contraddizioni.
Esatto,
sì.
Perché attenzione, la competenza non è frutto soltanto dell'agenzia scolastica, e qui è l'errore, l'inganno, anche terminologico, è frutto di una società, di una comunità educante molto debole.
Quindi non si può delegare soltanto alla scuola, come dire, l'incarico di educare e di istruire, ci vuole un sistema più ampio.
Un sistema tale che l'idea, quando noi abbiamo avuto l'idea di tenere gli istituti scolastici aperti tutto il giorno nei nostri piccoli e grandi centri, a ciò che diventassero un luogo sociale, un luogo della comunità, un luogo di riconoscimento, un luogo di formazione continua per tutta la comunità. I risultati li abbiamo avuti perché il prestigio, diciamo, di quell'agenzia era dato anche dalla dialettica tra diversi componenti, dalla chiesa al comune, dalle associazioni a quel sistema che ha funzionato ed è stato attuato poi in luoghi come la Finlandia, che sono diventati i primi al mondo nelle competenze dei quindicenni e dunque nella formazione ulteriore. E invece noi continuiamo un po' a parlare di dispersione scolastica, di interventi straordinari, piuttosto che dire la nostra comunità regionale, sia quella urbana, sia quella cosiddetta rurale. In realtà parliamo di società urbana tutta. Io non credo che più dobbiamo discutere di una dialettica città-campagna come poteva essere fino a 30 anni fa. I luoghi sono diventati urbani, i sociologi questo stanno dicendo. Allora, ricostruire una dialettica all'interno delle comunità è l'obiettivo che ci stiamo ponendo. In un caso noi non abbiamo invitato soltanto dirigenti scolastici o docenti universitari, abbiamo invitato psicologi, abbiamo invitato sindacalisti, abbiamo invitato il mondo sostanzialmente anche dell'associazionismo, della cultura vasta. Faccio un esempio: in un piccolo centro o come in un grande centro, il consumo di teatro, di musica aumenta le competenze. Se questo consumo noi iniziamo a farlo praticare e agire fin dai primi anni di vita, va da sé che tutto l'insieme, il sistema cognitivo di una persona va modificandosi. O ancora, noi continuiamo a insistere sul fatto che bisogna essere nativi digitali quando siamo tutti immigrati digitali contemporaneamente, come se questa parte non dovesse ricomprenderne delle altre. Allora, ragioniamo più in termini duali che in termini di, appunto, di esclusione, in termini
certo, di esclusività. Di approccio esclusivo.
Your shoulders.
Lunedì alla MEM di Cagliari, Sardegna, terra della conoscenza e della comunità educante, una giornata di studi organizzata dal sito Sardegna Soprattutto insieme all'associazione LAMAS. Ne parliamo con Maria Antonietta Mongiu. Quali sono i luoghi della scuola oggi in Sardegna, posto che non può essere soltanto la scuola, per il ragionamento che facevamo prima, l'unico luogo esclusivo in cui si interagisce e si vive l'esperienza dell'istruzione?
I luoghi della scuola sono tanti. I luoghi della scuola, i luoghi della formazione della persona sono tanti, ed è stato ad esempio una sorta di ghettizzazione a vedere il luogo della scuola soltanto l'edificio scolastico, che peraltro in Sardegna è anche una struttura di per sé degradata. Erano migliori quelli che furono costruiti nell'Ottocento, basti pensare a Cagliari,
al Riva, al Satta
che è qui vicino, oppure a quella scuola degli operai che è in Viale Santa Vendrace, che oggi era sede della circoscrizione, un edificio straordinario. E quindi, se noi facciamo il confronto con gli edifici attuali, ci spaventiamo. I luoghi del trasferimento di competenze sono tanti, sono ad esempio le biblioteche, che sono molto, molto deboli, ad esempio nei nostri centri. Soltanto adesso vediamo a Cagliari, alla MEM ad esempio, dove noi faremo questa iniziativa, presenza dei ragazzi che vanno lì a studiare. Si sono costruiti un luogo loro di studio, vanno in biblioteca ma stanno anche fuori. Quindi le comunità dovrebbero sempre più favorire i luoghi di aggregazione, di trasferimento di la scuola e l'apprendimento. Non c'è bisogno di scomodare Maria Montessori, sono tanti. Allora, grazie alla modifica del titolo quinto della Costituzione, le autonomie scolastiche e la regione, che ha molte più competenze e che non le ha mai, come dire, esercitate a pieno, le abbiamo esercitate noi per un brevissimo periodo, poi siamo stati accusati di un eccesso anche di sovranismo. L'autonomia consente davvero di costruire dei curricula tali in cui i luoghi sono quelli che con i municipi si vanno anche a discutere. Cioè, ad esempio, troviamo un piano dell'offerta formativa al Comune di Cagliari che dica: questa è la fotografia della nostra città e del futuro che vorremmo avere, di tutti gli istituti scolastici e le autonomie che sono a Cagliari. No, non lo troviamo né in un grande centro né in un piccolo centro. Il piano dell'offerta formativa vorremmo che ritornasse ad essere il luogo dove una comunità costruisce il suo futuro.
Perché i docenti spesso sono contrari alle prove OCSE PISA?
Beh, no, non sono contrari alle prove OCSE PISA. C'è una discussione sulle prove OCSE PISA, perché c'è anche un fraintendimento. Le prove OCSE PISA, ripeto, valutano le competenze che un quindicenne ha, e quindi le prove INVALSI sono legate invece alla valutazione di conoscenza. Spesso gli insegnanti vengono accusati di aiutare i ragazzi a risolvere alcune cose, che sarebbe terribile, perché visti i dati di tutto il meridione sarebbe una messa in discussione anche del ceto docente, del gruppo docente. In realtà la discussione è: la valutazione vede coinvolto il soggetto valutato, no? La valutazione deve essere anche un processo di condivisione e deve anche tener conto delle declinazioni culturali, antropologiche, sociologiche che ci sono all'interno di un territorio. Certo è che, ripeto, nel nostro caso, nella fattispecie della Sardegna, alcuni disagi, che comunque sono facilmente riscontrabili, sono anche nella cronaca, fanno anche intendere che noi dovremo comunque investire tanto davvero sulla famiglia come luogo, sui luoghi di aggregazione, sul supporto. Ma noi siamo ancora a un livello basso, ad esempio nella garanzia che un'istituzione dovrebbe dare perché un minore sia nelle condizioni di pari opportunità un minore sardo che un altro suo coetaneo trova a Milano o a Trento.
L'incontro di lunedì organizzato dalla rivista online Sardegna Soprattutto e dall'associazione Lamas, parliamo di questi due sodalizi. Intanto, come sta andando Sardegna Soprattutto, come procede?
Sardegna Soprattutto è una rivista online, anche insomma autoprodotta letteralmente, che vede un gruppo di intellettuali che si sono messi insieme decidendo di creare un luogo, ancorché apparentemente immateriale, un'infrastruttura immateriale di discussione. Sta andando molto bene, ha realizzato in cento giorni circa quasi mezzo milione di visualizzazioni, che lei sa bene sono numeri consistenti. Quindi noi la autoproduciamo, viene molto seguita, invitiamo tutti a scriverci, quindi ci scrivono non soltanto persone conosciute, ma anche tutti quelli che vogliono dare un contributo. Tende a valorizzare, come dire, la competenza diffusa che esiste e che ha bisogno, che è sotto traccia, molto spesso che ha bisogno di essere rivelata. Ad esempio, questa idea di pubblicare dei racconti, no? In realtà non sono dei racconti, in realtà sono delle grandi metafore che soprattutto donne, no, che vivono non soltanto a Cagliari ma in giro per la Sardegna, stanno producendo e danno la misura di una ricchezza molto più alta. E quando noi ci lamentiamo che esiste una povertà, a volte si dice questo, no? No, le cose che si leggono lì dicono invece che c'è una ricchezza e che abbiamo bisogno di praticare una sorta di costante dialettica del riconoscimento di quello che ci sta vicino e che non vogliamo vedere.
Invece è diversa l'esperienza di Lamas, che si sviluppa a Patada ma che adesso anche a Cagliari.
Sì, Lamas tra l'altro è anche una di quelle cose ponte che tende a mettere insieme persone, perché le persone che hanno fondato Lamas hanno appartenenze politiche totalmente diverse, e questo non ci ha impedito comunque di organizzare delle cose, di arricchire culturalmente il quadro che abbiamo intorno. Quindi sono due esempi di territorio dove ci si può incontrare pur partendo ed essendo in posizioni differenti.
Lasciamo per ultimo il tema elettorale, perché nel corso della giornata di lunedì ci sarà anche spazio per gli interventi di Michela Murgia, Francesco Pigliaru e Mauro Pili. Non ci sarà Ugo Cappellacci, impossibilitato a partecipare. Che cosa chiederete a ciascuno di questi candidati alla presidenza della regione?
Perché le domande le faranno tutte le persone che partecipano, quindi chiunque partecipa a queste iniziative, sia dei relatori che sono coinvolti nei panel e nelle tavole rotonde, sia il pubblico che ci auguriamo arrivi numeroso, partecipi proprio attivamente. Anzi, se posso rivolgere un appello, noi, certo, chiediamo alle persone di presidiare quel luogo la mattina sia la sera, e di essere lì per porre appunto ai candidati, che ci auguriamo che arrivino pure, insomma, e che rispondano a quelle domande precise, per cui ciascuno per fare domande ha così a disposizione dai 3 ai 5 minuti, non di più. Ormai questa regola si è affermata, certo, un po' ovunque. Quando l'abbiamo praticata le prime volte sembrava quasi che volessimo fare i professori che poi interrompono, invece uno può dire delle cose e fare delle domande precise. Quindi se si arriva preparati, no, a queste domande, ci rivolgiamo anche agli studenti, attenzione, perché noi parliamo sempre di docenti e poi non parliamo di quelli che sono i protagonisti, certo, veri di un sistema formativo, che sono gli studenti, sia medi sia universitari.
Allora, appuntamento lunedì 27 alla MEM di Cagliari, Sardegna, terra della conoscenza e della comunità educante, dalle 9:30 in poi tutta la giornata, quindi partecipate. Grazie alla professoressa Maria Antonietta Monti.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
There was a time, not so long ago, they were all around asking for more and leading me nuts, burned to the ground. I would have dreamed about some rest, it wasn't a part of what they had assessed. Another round, it all starts again. Car, train, plane, gigs around the world, friends that I don't remember the name. I was so close, beyond their will, to the
Hall of Fame. I was so close that I never entered, and that's a shame. And they were still pushing up the bidding, never took care the way I was living. I just broke down. So I booked a flight to a secret aisle. Not sure it was a fight, but at least I quickly fell asleep. And I wake up, and I'm on a beach. I have the sand and salt in my eyebrows. Looks like I'm alone. I can jump. I can run. Trying to hide away my soul. Trying to get out of their claws. Not sure they enjoy the stroll. But I'm sure they will find a way, even to explain, to downplay. Oh, it will be to their dismay.
Il via 2 settimane fa a Cagliari la terza edizione del corso superiore universitario Sicurezza Internazionale e Diritti Umani. Organizza l'Università e il Dipartimento di Scienze Sociali delle Istituzioni. E ringraziamo la professoressa Anna Maria Baldussi che è qui oggi con noi. Ben trovata.
Ben trovato anche te.
Allora, è uno dei temi del momento, insomma, sicurezza internazionale e diritti umani, se non altro perché da qualche settimana ogni notte una quindicina di giovani eritrei e etiopi che hanno ottenuto lo status di rifugiato dormono all'addiaccio sotto il municipio di Cagliari.
Sì, è sicuramente, come dire, uno di quei temi assolutamente d'attualità. Il tema, la terza edizione del SIDU, quest'anno l'abbiamo proprio dedicata a migrazioni internazionali tra globalizzazione e diritti umani, per far comprendere, per così tentare di far comprendere che in qualche modo le migrazioni sono certamente un fenomeno che potremmo dire storico, da sempre esistito, ma che con la globalizzazione indubbiamente questi flussi migratori sono aumentati, perché in qualche modo i confini possono essere diventati più porosi, ma per altro verso la globalizzazione ha portato anche altri problemi. Non è un caso, ad esempio, che abbiamo voluto dedicare al secondo seminario, quello di venerdì passato, un tema come economia globale, crescita, povertà. La crescita in alcune parti del mondo, la povertà in altrettante parti del mondo costituiscono una sorta di terreno fertile, luogo fertile per, a quale poi si aggiungono tutta una serie di altri problemi, come ad esempio quello che tu mi parlavi degli eritrei e degli etiopi, sempre di più popolazioni, perché non si può più parlare di semplici unità, sono veri e propri gruppi che ormai arrivano, ad esempio dall'Africa subsahariana, che arrivano però anche da paesi di cui si sta parlando meno, tipo ad esempio l'Afghanistan, con lunghe rotte, lunghi percorsi, e dove lì non solo c'è la povertà, che è conseguenza, ad esempio, dei conflitti, delle guerre. E quindi è tutto un insieme di elementi che entra in gioco e che io credo che sia importante parlare di migrazioni proprio in senso globale, per poi definire, e questo magari lo preciso meglio nella seconda parte di questo corso, quelle che sono le politiche specifiche che ad esempio il nostro Stato mette in campo, ha messo in campo più o meno positivamente
Certo.
Sì.
C'è un equilibrio tra sicurezza e diritti umani, perché a volte quasi si oscilla tra questi due poli: la sicurezza assoluta, chiudiamo le frontiere come se questa fosse possibile, si costruiscono muri, addirittura ci sono paesi come la Bulgaria ad esempio, che sta costruendo un muro per impedire che i turchi possano passare il confine ideale che divide
i siriani.
E i siriani, certo, quindi possano entrare nell'Unione Europea. Dall'altra parte invece spesso si parla solo di diritti umani, senza tenere conto poi anche di ciò che una migrazione così forte può causare all'interno di una società. Che equilibrio si può trovare?
Allora, prima ancora di parlare dell'equilibrio, io credo che sia opportuno fermarci un attimo a, non a definire, perché insomma sarebbe troppo lungo, ma quantomeno ad indicare sicurezza internazionale, ovvero sia è la sicurezza, il processo di sicurezza che ancora una volta riguarda i vari stati, ma sicurezza internazionale può essere intesa anche come un modo, no, di difesa, non solo contro chi arriva, ma direi di difesa per chi arriva, e lì immediatamente scatta la tutela dei diritti umani. La tutela dei diritti umani è un qualcosa di estremamente, mi verrebbe da dire, poco definito, nonostante poi invece ci siano norme giuridiche ben precise e così via. In qualche modo la salvaguardia di uno Stato arriva sino al punto di far venir meno il rispetto delle leggi. Il caso tu hai citato della Bulgaria, ma io direi, ma forse ci stiamo dimenticando di che cos'è ad esempio il fatto stesso che arrivi un migrante in Grecia e viene come tale considerato immediatamente da, non solo da espellere, ma effettivamente quasi un delinquente.
In Italia ci siamo arrivati quasi un periodo, culturalmente ci siamo avvicinati molto, però ci sono state anche delle resistenze molto forti.
Ecco, il problema è questo, hai detto bene, culturalmente ci stavamo arrivando. Io credo però che la riserva culturale dell'Italia, abbiamo una riserva culturale che magari non è diffusa in tutte le parti del paese, ma viva Dio esiste questa riserva culturale, non fosse altro che in termini di memoria. Noi siamo stati un popolo di immigranti, per molti aspetti lo stiamo persino ridiventando, perlomeno con le generazioni più giovani.
La legislazione italiana come si pone all'interno del quadro europeo? Perché spesso si sentono paragoni con altri paesi europei, la Germania, la Spagna, la Grecia, però poi, come dire, fatta accento la media della qualità della legislazione, dove siamo collocati?
Allora, noi abbiamo un problema di risorse, come al solito. Il problema di risorse significa che ad esempio non possiamo garantire un'assistenza, non voglio dire la migliore possibile, ma certamente dignitosa, ad esempio per quelli che arrivano. Basterebbe pensare, no, ai centri, durante il nostro corso ne parleremo, ci sarà proprio un particolare seminario, quello del 28 di febbraio, dedicato alla sicurezza internazionale e migrazioni, e quindi parleremo di Frontex e parleremo dei centri
di prima accoglienza, così uno dei grandi eufemismi.
Esatto. E già però ad esempio in quello di dopodomani, venerdì, ci sarà fra i relatori il dottor Casinghini, che è il direttore generale del centro di primo soccorso dell'Ordine di Malta, che in effetti, no, darà un quadro.
A Malta o
Ordine dove? Di Malta,
l'ordine di Malta, perché cioè, Malta non è famosa per essere come dire attenta, anche se poi si arrabbiano loro quando glielo si fa notare, però i maltesi generalmente quando vedono un barcone fanno finta di non vedere.
Anche in questo caso però vedi, io credo che si debba fare lo stesso distinguo che si deve fare per l'Italia. Io credo che in Italia, ma quale può essere l'italiano che non si rende conto delle difficoltà, degli ostacoli, delle privazioni, dello stato di sofferenza dei barconi che arrivano, ma non soltanto di quelli che arrivano attraverso i tir, attraverso le frontiere terrestri e così via di questo genere,
che sono molti di più peraltro.
Molti di più. Non solo ci si rende conto di questo, ma abbiamo anche obiettivamente degli interventi che mi verrebbe da dire quasi tra virgolette umanitari, che vengono portati avanti dalle nostre forze, ad esempio la Marina.
la Marina, noi sappiamo che veramente porta in salvamento nel tempo, no? In questi mesi, migliaia di persone, cosa che magari non tutti gli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo fanno. Nel caso però anche di Malta, mi verrebbe da dire che bisogna fare dei distinguo. Anche a Malta, ad esempio, ci sono dei centri che si occupano in particolare di questi che arrivano, che vogliamo chiamarli dei profughi, vogliamo chiamarli dei possibili rifugiati, richiedenti asilo, o comunque dei semplici immigrati. Ebbene, ad esempio c'è il centro che fa il pandan con il centro a stalli in Italia, che è il centro dei gesuiti. Ebbene, lì ad esempio c'è la Katia Camilleri, che ha avuto il premio Ansan proprio perché è un avvocato che si è battuto e si batte contro lo Stato maltese, allora quando lo Stato maltese viene meno ai certo. suoi impegni. Springsteen.
Back to the beginning of time. No, nothing, nowhere, or no one to find. We follow the moonlight, chase after the sun, searching for some peace of mind. Searching for the silver light. Stop, turn, look and see. Pause, breathe, run and dream. Stay strong, live, lead. Move, love across seas.
Sicurezza internazionale, diritti umani è il tema, chiedo scusa, del corso superiore universitario in corso di svolgimento a Cagliari, organizza il Dipartimento di Scienze Sociali delle Istituzioni, ne parliamo con la professoressa Anna Maria Baldussi. Il prossimo incontro su cosa verterà? Prima l'abbiamo un po' accennato.
Il 24 di gennaio il tema specifico è proprio attraverso confini e frontiere. In qualche modo tentare di illustrare, quasi disegnare il viaggio, lo spostamento che ogni singolo migrante porta dal suo paese, e quindi il viaggio non è fatto soltanto però di chilometri che si percorrono, non è fatto soltanto di giorni sotto il sole, allora quando si attraversano i deserti, non è fatto soltanto di sete, di fame, di freddo,
di carcere spesso,
di carceri, di torture, è fatto anche di cose che non sempre, chiaramente in un seminario che vuole essere così teorico e scientifico, magari trova spazio, però dobbiamo, magari con i testimonial che ci sono volta a volta, dobbiamo tentare anche di sottolineare questo, ovvero sia non si lascia soltanto casa, si lasciano affetti, si lascia, certo, no? Si lascia l'odore, era, l'odore del proprio paese.
Io penso che una delle immagini più toccanti sia stata quella della ragazzina, penso fosse siriana, che è arrivata in Italia col suo gatto.
Esatto.
Cioè, elemento proprio di,
sì, di continuità,
di continuità di, domestica,
sì,
quasi.
La radice sì, di casa, l'odore di casa, è che poi in un altro paese tu non sai quale, precisamente quale sarà questo paese, quali saranno le abitudini, come verrai accolto. E allora, ecco, in qualche modo c'è un piccolo sgrigno che è quello dei tuoi ricordi e dei tuoi sentimenti che ti porti dietro.
La Sardegna come si colloca in tutto questo processo gigantesco di migrazioni? Siamo al centro del Mediterraneo, siamo per certi aspetti però anche marginali, perché da noi il fenomeno delle migrazioni è veramente, i numeri sono quelli che sono.
Sono abbastanza limitati. Come si colloca? Allora, fermo restando che ovviamente anche da noi ci sono gli immigrati. E per lungo tempo posso anche dire che gli immigrati da noi erano assolutamente, come dire, non solo ben accolti, ci si sentiva amichevolmente vicini. Poi nel corso degli anni, degli ultimi anni, qualcosina è cambiato. È cambiato perché sempre di più sono aumentate le voci, ad esempio, che il flusso migratorio dei cinesi stava rovinando il commercio delle città, stava mettendo in un canto quelli che potevano essere un certo tipo di attività. E oltre questo, poi ovviamente sempre di più aumentando, quasi divampando, la crisi economica, che ovviamente non solo ha attanagliato il resto del mondo, ma che qui da noi in Sardegna si è fatta sentire,
certo,
poderosamente. Certamente l'arrivo di anche poche decine a volte può creare, fortunatamente dico, in spazi limitati e in fasce limitate della nostra popolazione sarda, però può creare timore, una certa qualche sentimento di distanza, di distacco, di, se non proprio di allontanamento, ma certamente meno propenso di, ma ripeto, sono fortunatamente pochi segni questi.
Ma la Sardegna segni, proprio in virtù della sua posizione geografica e anche della, come dire, quantità limitata di migranti che poi si stabiliscono da noi rispetto al resto dell'Italia, può essere un laboratorio per certi aspetti di politiche, di integrazione, di scambio.
Tempo addietro questo argomento lo abbiamo trattato proprio con l'allora assessore alle politiche sociali della provincia, la dottoressa Quacquero, e insieme con altri che si discuteva proprio di migrazioni, immigrazioni e così via, si diceva che è vero, ancora noi non stavamo sperimentando esempi e prove come quelle, non so, della Sicilia o per molti versi della Calabria, o precedentemente quando ci fu la grande immigrazione albanese, nel caso della Puglia. Però proprio per questo motivo, per i numeri ridotti, per il nostro territorio, mi verrebbe da dire, per la limitatezza della popolazione, limitatezza di numero, noi siamo pochi in Sardegna, quindi il tutto potrebbe essere effettivamente un terreno fantastico, assolutamente quasi esemplare per mettere a fuoco, per mettere a frutto un progetto di accoglienza, di sviluppo, di integrazione fra popolazione locale e i nuovi cittadini.
Il corso, il vostro corso è indirizzato, è aperto soprattutto agli studenti, ai laureati. Che attenzione hanno i giovani oggi rispetto a questi temi?
Allora, rispetto agli anni passati, cioè la prima e la seconda edizione, mi corre l'obbligo di dire ad esempio che certamente il numero è diminuito. Nelle precedenti due edizioni abbiamo dovuto addirittura bloccare le iscrizioni, perché si andava oltre i 250 e avevamo veramente grossi problemi logistici. Quest'anno ci si è attestati intorno al centinaio, 100-120. E le ragioni sono varie del perché questo calo. Non voglio pensare che sia un disinteresse al problema. È peraltro vero, e questo mi fa molto piacere, che già in questi due primi seminari, che sono, anche considerando il tema specifico, forse stati più difficili, perché, come dire, non lasciavano molto spazio a parlare nel primo seminario di aspetti filosofici intorno ai diritti umani rapportati alle migrazioni, e nel secondo di economia, crescita, povertà, PIL e così via, di questo genere, indubbiamente non poteva essere così. E invece ho visto una, passami il termine, una classe di questi partecipanti molto 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 attenta, molto partecipativa. Addirittura alle 8 abbiamo dovuto proprio chiedere che andassero via, perché ovviamente l'università a quell'ora chiude.
Grazie alla professoressa Anna Maria Baldussi, grazie e complimenti, insomma, per questa iniziativa che state portando avanti.
Ma mi corre l'obbligo, se me lo consenti, ovviamente di ringraziare tutti coloro che in questo caso dall'Ateneo, quindi dal magnifico rettore, sino al Centro Studi e Ricerche IDOS, dall'Alto Commissariato per i Rifugiati, al Comune di Cagliari che ha voluto anche darci nel patrocinio il nuovo logo di Cagliari, città capitale della cultura del 2019, e poi ovviamente il sostegno della Fondazione Banco di Sardegna, Lime Diritti Umani, COPI, la Fondazione Solidarietà e Diritti Luca Raggia, infine Gilgamesh, eccetera eccetera. Bene, tutti costoro hanno, tutti questi enti, questi organismi hanno creduto ancora una volta nella nostra iniziativa, e devo dire ovviamente grazie al dipartimento al quale mi onoro di appartenere.
Grazie.
De vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foda meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz. Eu destino não quis me ver como a is de uma flor de liso. Foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, moto na beleza fria de Maria. É o meu jardim da vida, eu sei como réu do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu. É o meu jardim da vida, eu sei como réu do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu. Que eu errei, eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foda meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz. É o destino, não quis me ver como a is de uma flor de liso. Foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, moto na beleza fria de Maria. É o meu jardim da vida, eu sei como réu do pé que brotou Maria, nem margarida no céu. É o meu jardim da vida, eu sei como réu do pé que brotou Maria, nem margarida no céu.
Parliamo ancora di migrazioni, c'è il lato oscuro delle migrazioni, quello fatto dalle donne schiavizzate, vittime delle tratte. E domenica 26 alle 18 nella chiesa della Casa Provinciale delle Figlie della Carità in via dei Falconi a Cagliari ci sarà un concerto per raccogliere fondi proprio per l'opera delle suore che sostengono le donne schiavizzate, vittime della tratta a Cagliari. Io ringrazio Daniela Di Napoli, che è una delle educatrici nella casa di accoglienza di Cagliari. Ciao Daniela.
Ciao.
Quante ragazze aiutate e sostenete, da dove provengono?
Allora, noi aiutiamo all'incirca 20 ragazze all'anno, questo è il numero che ci richiede il Ministero per i progetti con i quali noi lavoriamo. E da quando le suore della congregazione delle Figlie della Carità ha iniziato a occuparsi di questo target di donne, abbiamo aiutato più di 250 donne in 10 anni.
Da dove provengono?
Provengono principalmente dall'Africa e nello specifico dalla Nigeria, la maggior parte, poi dall'est europeo, dalla Cina e poi dalla parte mediterranea, sì, dell'Africa.
Come arrivano a voi? Attraverso quale percorso?
Allora, le ragazze arrivano a noi attraverso i carabinieri, le forze dell'ordine, che ci segnalano appunto queste ragazze, i servizi di assistenza sociale, i comuni, oppure per lo più attraverso anche l'unità di strada, che si occupa di contattare le ragazze direttamente proprio sulla strada, e anche attraverso un numero verde nelle quali appunto le ragazze vengono messe in rete da altre strutture che si occupano dello stesso problema.
E cosa spinge queste ragazze poi alla fine a spezzare le catene e a rivolgersi alle forze dell'ordine, ai centri antiviolenza? Cosa scatta in loro che le convince a fare un passo così drammatico, anche così pericoloso per certi aspetti?
Sì. Molto importante è il lavoro che svolge l'unità di strada, perché l'unità di strada ha il compito di avvicinarsi a queste ragazze proprio sulla strada e di sensibilizzarle e di informarle sulla possibilità che possano fuoriuscire da questo giro nel quale sono entrate e possano essere aiutate e possano avere un'ulteriore opportunità nella loro vita per poterla cambiare.
Sono tutte, come dire, vengono tutte da Cagliari le ragazze che voi seguite?
No. Spesso per motivi di sicurezza le ragazze arrivano da altre città.
Però c'è una storia, diciamo, comune che tutte hanno vissuto. Come arrivano in Italia? Con quali aspettative?
Sì, allora, stiamo parlando di donne vittime di tratta, quindi stiamo parlando di uno specifico problema che riguarda gli immigrati, che è quello appunto di incappare in queste reti perché si tratta proprio di una rete che parte proprio dal loro paese di origine e che appunto intercetta queste persone nel paese d'origine e ovviamente si tratta di persone che si trovano in difficoltà e vengono reclutate lì con la promessa di un lavoro dignitoso in Italia. Parrucchiera, cameriera, e ovviamente quando arrivano qua trovano un'altra realtà e purtroppo poi fuoriuscire da questa realtà è molto difficile.
Qual è poi il loro percorso una volta che intervenite voi come educatori? Quanto dura questo percorso?
Allora, esistono due percorsi. Un primo percorso che è quello che riguarda proprio l'immersione, nel momento in cui loro fuoriescono dalla strada, escono dalla strada e si affidano a noi, vengono accolte in quelle che vengono chiamate case di prima accoglienza o case di fuga, dove fanno un percorso di 3 mesi, e questo percorso è un percorso che serve alle ragazze per capire effettivamente la loro motivazione. Vengono aiutate sul piano psicologico, sul piano viene ricostruita la loro storia, si valuta se effettivamente ci sono i requisiti perché possano essere considerate vittime di tratta. E poi dopo questo primo periodo, che è un periodo di riflessione anche di soprattutto per la ragazza, ma anche di sostegno psicofisico, perché spesso hanno anche delle condizioni fisiche un po' debilitate, vengono sostenute, vengono aiutate, e poi se ci sono i requisiti loro continuano il percorso attraverso un altro progetto che è finalizzato all'inserimento sociolavorativo, perché poi in effetti il nostro obiettivo è quello di portare queste ragazze a diventare autonome, indipendenti, padroni della propria vita, e poter trovare un lavoro, eventualmente cercando anche di aiutarle a formarsi, avere una professione e quindi diventare autonome.
C'è una storia che ti ha particolarmente colpito tra le tante che hai conosciuto in questi anni in cui appunto svolgi l'attività di educatrice alla casa di accoglienza delle figlie della Carità a Cagliari?
Allora, non c'è una storia che mi ha particolarmente colpito, perché le storie di queste ragazze sono tutte molto particolari e molto e colpiscono tutte. Ci sono persone che con le quali, ci sono alcune donne con le quali ho un'empatia maggiore, però sono tutte uguali, insomma.
La Cagliari, diciamo, l'opinione pubblica si rende conto di questo problema della tratta, lo sottovaluta, lo ignora?
E secondo me è un problema che ancora è sottovalutato e che invece si sta diffondendo sempre più, però in modo molto sotterraneo. Si parla molto di rifugiati, di asilo politico, e si parla pochissimo di tratta, forse perché è un argomento scomodo. E quindi non se ne parla, o se ne parla pochissimo, si conosce poco.
Conoscevamo il fenomeno africano, però emerge anche il fenomeno cinese.
Sì, sempre di più emerge il fenomeno cinese, soprattutto il fenomeno cinese è un fenomeno che riguarda l'indoor, quindi le più che strada, le case chiuse, cioè quelle che tra virgolette sono
sì,
case chiuse, sconosciute.
Finti centri di benessere, anche come sono stati chiusi a Cagliari recentemente.
C'è un'organizzazione diversa dietro.
E culturalmente quanto è diverso approcciarsi a, appunto, a culture così diverse? Perché immagino che un conto sia avere a che fare con delle ragazze africane, con delle ragazze cinesi, ragazze sudamericane, insomma, sono
sì,
mondi completamente diversi.
Per ora la mia esperienza è stata quella delle ragazze nigeriane e delle ragazze rumene, ed è completamente diverso il tipo di interazione con le due.
Perché? Che differenze
ci sono?
La
cultura nigeriana è completamente diversa dalla nostra ed è difficilissimo riuscire a far in modo che queste donne si integrino nel nostro tessuto sociale, perché per loro è molto difficile, hanno una cultura molto radicata, è una cultura completamente diversa. La cultura rumena è comunque una cultura europea e c'è più comunanza, ci sono delle cose, dei valori o comunque delle cose che ci accomunano. Mentre la nigeriana fa molta difficoltà, ha difficoltà a con il cibo, ha difficoltà comunque a comprendere quello che, che la nostra burocrazia, la nostra amministrazione, spesso non riescono a capire perché non arrivino i permessi di soggiorno, è molto più difficile, ci vogliono molte più energie e molta più pazienza.
Bene, allora io in conclusione vi ricordo l'appuntamento domenica 26 alle 18 nella chiesa della Casa Provinciale delle Figlie della Carità in via Falconi. Ci sarà un concerto proprio organizzato dalle Figlie della Carità per sostenere le donne vittime della tratta, il coro Collegium Caralitanum e il gruppo Machapu, diretti da Giacomo Medas, che eseguiranno la famosissima Misa Criolla. E peraltro le Figlie della Carità adesso dovranno lasciare anche gli spazi di via San Giorgio. Dove operate voi? In via Falconi? balconi o...
No, noi operiamo
avete una
nella
casa,
zona dei Flumini.
Avete una casa, sì. Una casa lì, insomma, sì. Quindi... Lì la gita, ma insomma ci sarai anche tu al concerto, immagino, sì. E quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a partecipare per aiutare la vostra iniziativa, che è molto importante.
Sì.
Grazie a Daniela di Napoli e grazie anche, visto che siamo in chiusura, a Davide Cabras alla parte tecnica. Io vi do appuntamento a mercoledì prossimo, se ci state ascoltando in diretta. Sono quasi le 8, però vi ricordo che domani, dopo Buongiorno Cagliari dalle 10, questa puntata di Extra Live andrà in onda in replica. Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.